12:30 quasi, eccoci di nuovo in diretta. Dunque, avevamo annunciato questo collegamento e con piacere che salutiamo il professor Aldo Agosti, che sta dall'altra parte del telefono. Buongiorno professore.
Buongiorno.
Dunque, il professore è un docente di storia contemporanea all'Università di Torino e ci siamo rivolti a lui non solo come autorevole storico, ma anche perché ha avuto il piacere, credo, di conoscere e anche intervistare Eric Hobsbawm, il celebre storico inglese deceduto pochi giorni fa. E, vabbè, sull'intervista poi magari torneremo. Io inizialmente, professore, le chiedo per prima cosa di fare un ritratto, insomma, di questa grande figura di intellettuale, insignito peraltro anche di tanti titoli e onorificenze. È un fatto abbastanza raro per personalità, insomma, che infaticabilmente si sono richiamate a una tradizione marxista, diciamo.
Sì, credo che questo sia certamente un punto da sottolineare, ma è un ritratto di Holzum non è ovviamente facile da tracciare in poco tempo. Io ne ho un ricordo umano molto molto vivo, fra l'altro che risale a pochissimo tempo fa, perché ho avuto il piacere e l'onore di essere invitato a quella festa che lui ha dato insieme alla moglie Marlene per i suoi 95 anni. Una festa che adesso così è velata un po' di tristezza nel ricordo. Hobsbawm aveva un fisico ormai molto provato, però il suo cervello era ancora straordinariamente lucido, e in quell'occasione appunto l'ho visto per l'ultima volta, però come sempre riscaldandomi, direi, al calore della sua intelligenza e anche del, se posso dire, della sua amicizia. Era una persona straordinariamente poco spocchiosa, per niente accademica, nei confronti di uno studioso di molti anni più giovane di lui. Io l'avevo conosciuto più di 30 anni fa, quando era andato a studiare a Londra. Aveva un atteggiamento per nulla condiscendente, molto alla pari, insomma, al tempo stesso, come dire, con un che di riservatezza, sempre di ritrosia un po' britannica a scoprirsi troppo, che comunque facevano di lui una persona molto molto simpatica, oltre che quella grande testa che sappiamo che è stato.
Senta, l'incontro con l'idea comunista di uguaglianza sociale, insomma, matura in Hobsbawm già da giovane. A Berlino entra a far parte di un'organizzazione studentesca che è vicino al Partito Comunista, poi subentra questo interesse per la storia della classe operaia inglese. È però anche un percorso che risente degli eventi storici e politici che avvengono allora, no? Cioè i fatti di Spagna e molto ancora in misura maggiore poi quelli di Ungheria del 1956, questo rispetto proprio alla sua militanza politica.
Sì, senz'altro è così. È chiaro che, essendo Hobsbawm un Hobsbawm allora quindicenne o poco più, a Berlino negli anni della ascesa del nazismo, non poteva non essere profondamente segnato. Non dimentichiamo che apparteneva fra l'altro anche a una famiglia ebrea, ecco, dall'impatto di quella tragedia. Quindi certamente il primo orizzonte che gli è presente è quello. Ma io credo che l'altro fatto che lei ha evocato, cioè la guerra di Spagna, sia forse ancora più importante, perché da tutti i suoi scritti, sia dalle memorie che anche da una pagina bella del Secolo Breve, appare evidente come la guerra di Spagna sia forse proprio la cosa. Lui a un certo punto usa anche l'espressione che la causa che ancora in tutta la sua cogenza, mi pare che dica, almeno la traduzione italiana, si presenta come quella che valeva la pena di essere difesa, ecco, che a distanza di tanti anni ancora appare tale. E credo che la guerra di Spagna e quindi l'antifascismo inteso nell'accezione in cui fu vissuto della mobilitazione della cultura e della gioventù internazionale al momento della guerra di Spagna, sia stato qualcosa che non si è più cancellato. Il suo modo di essere di sinistra non nasce lì, secondo me. E poi certo l'Ungheria è un accadimento di tipo un po' diverso, perché io credo che certamente l'Ungheria, come per tutta quella generazione, è venuta a scardinare certezze o comunque a rimettere in discussione idee profondamente consolidate. Però Holmström non si era mai avventurato in un terreno di così totale sdraiarsi sulla linea, ecco, in questo senso. Aveva, per quel tanto che aveva già definito il suo profilo di studioso, aveva già scelto, questa è una cosa che lui dice in qualche modo, di tenersi fuori per esempio dalla storia dell'Unione Sovietica e in larga misura dalla storia del movimento comunista, semmai gli interessava la storia del movimento operaio, perché avvertiva che su quel terreno c'erano dei limiti che potevano pesare parecchio sulla sua indipendenza di studioso. E poi da questa regola l'ha poi abbastanza osservata fino alla fine dei suoi giorni.
Beh, proprio queste ultime considerazioni mi spingono, insomma, a entrare un po' negli aspetti che hanno caratterizzato l'opera di questo grande personaggio. Proprio i suoi scritti, infatti, lo avvicinano, diciamo, a un'idea, se vogliamo, di marxismo poco ortodosso, insomma, non è facilmente dimostrabile dalla scelta di occuparsi di soggetti che sono generalmente marginalizzati, no, dalla grande storia. Ecco, tra i suoi meriti c'è proprio quello di aver introdotto, direi insieme anche ad altri personaggi, ad esempio Edward Thompson, ma insomma hanno introdotto la nozione di storia dal basso, che ha proprio notevolmente ampliato gli orizzonti della disciplina storica.
Sì, io penso senz'altro di sì, con qualche riserva in un certo senso, perché alcune delle opere di Holmström sicuramente sono state delle pietre miliari nel senso della crescita della storia dal basso, no? Pensiamo soltanto ai Ribelli, la prima opera che l'ha reso, che è stata anche tradotta in italiano, e forse la prima opera che gli ha dato una certa notorietà, non certo quella che ha avuto poi dopo. Però al tempo stesso non c'è mai stato, secondo me, cioè l'interesse per le categorie emarginate, questo non c'è alcun dubbio che ci sia, e ci sono anche altre raccolte di saggi dove lui spesso studia dei personaggi o dei mondi che sono rimasti abbastanza al margine della grande storia, fino a quella raccolta di saggi che ha riproposto ben due volte, di Gente Comune, che è un titolo anche, giocando anche sull'inglese, Common People and Common People, eccetera, era significativo. Però ecco, io non vedrei in Holmström uno storico le cito un nome che oggi ai più sarà sconosciuto, alla Karl-Heinz Roth, che era quello storico tedesco che in una maniera... L'altro movimento operaio. Ecco, Holmström non era questo, non era pervaso da quel tipo di furore ideologico. Certamente gli interessava... Io credo che a lui interessasse una storia veramente sempre a tutto tondo della società, che naturalmente non poteva prescindere anche dagli angoli più meno esplorati, più oscuri, eccetera, ma sempre in uno sguardo complessivo di storia della società, in cui è chiaro che le sue simpatie andavano per i più deboli, gli emarginati, eccetera, ma sapeva benissimo di non poterli capire o spiegare, soprattutto di non poter riscrivere la storia alla luce del dimostrare le loro ragioni o i torti di altri. Ecco, questo, in questo senso Holmström è sempre stato molto diverso da una storiografia alternativa che ha avuto largo seguito negli anni 70, era un po' la sua così presenza quasi un po' caricaturale nel Proletari senza rivoluzione di Del Carria qui in Italia, che uscì negli anni 70.
Eh sì. È chiaramente divenuto insomma molto conosciuto anche a un pubblico diciamo di massa con le sue interpretazioni anche di periodizzazione, no? Il lungo 800, il secolo breve, però poi ci sono anche altre opere importanti. Una caratteristica di fondo del suo lavoro di storico fu quella di aprire filoni di ricerca che poi tuttora esercitano insomma grande influenza e sono tuttora aperti. Ad esempio avviò una sorta di processo al mito della nazione, demistificandone insomma i miti di fondazione, no?
Sì, questo in generale bisogna dire che Holzum ha questa straordinaria capacità di tracciare una specie di mappatura dei concetti che ci aiutano a muoversi attraverso la storia contemporanea, contemporanea nella sua accezione più ampia, cioè quella che comincia con le due grandi rivoluzioni del Settecento, quella francese e quella industriale. E su questo lui è stato un maestro, io credo, ineguagliabile. Sarà la cosa che resterà di più di lui, sarà questa. Certamente aveva questa capacità anche magari con un articolo soltanto, o una densa introduzione, eccetera, di mettere a fuoco e sul terreno della discussione storiografica dei temi che improvvisamente acquistavano, attraverso la funzione che lui svolgeva, una grande importanza. Quello che lei richiamava è certamente uno dei principali temi, cioè quello dell'invenzione della tradizione. Qui è interessante pensare che in fondo il libro L'invenzione della tradizione, che è, mi pare, degli anni, credo che sia dell'83 nell'edizione originale inglese, conteneva un'introduzione di 15 o 16 pagine di Hobsbawm, era curato insieme a Terence Ranger, grande antropologo e africanista inglese, e conteneva poi un saggio finale, ma come al solito non particolarmente lungo, di Eric, però quel libro lì è ancora uno dei libri di cui si discute di più, che ha veramente aperto un modo nuovo di interpretare, di studiare certi capitoli di storia. In fondo io sono andato anche a riguardarmi, perché non l'avevo più ben presente, la cronologia, no, delle sue opere. È dall'invenzione della tradizione e da questa idea che appunto le tradizioni non siano, siano in gran parte inventate, cioè non siano un patrimonio di cose che mette le sue radici in un'antichità, o che se le mette, questa antichità è largamente immaginaria, reinventata, eccetera, e che questo sia strumentale ai fini fondamentalmente del potere politico, per costruire una propria visione di se stesso e dei suoi rapporti con gli altri. Questa idea qui lui l'ha poi messa a fuoco ripensando, in un momento in cui il dibattito si era molto acceso sul tema, al concetto di nazione. E L'invenzione della tradizione precede di qualche anno, 6 o 7, quel saggio più lungo, poi un vero e proprio libro, che ha scritto Nazione e nazionalismo, dove dimostrava che anche la nazione è un concetto largamente inventato nell'Ottocento, no? Nel momento in cui si ridefiniva un po' la mappa anche geografica delle grandi e piccole potenze in Europa, si andava alla scoperta dell'identità culturale vera o inventata di queste entità.
E certo, insomma, è per noi un discorso di grande interesse, visto che in un certo senso ha a che fare anche con lo sviluppo delle ideologie xenofobe che sono alimentate.
Sento un po' male.
No, mi senti adesso?
Adesso la sento bene.
Ecco, sì. Dicevo, no, lo stesso Hobsbawm diceva che Si tratta di ideologie soprattutto in voga nei periodi di crisi, come ad esempio quello che stiamo attraversando, e dal fatto che il capitalismo abbia consentito la libera circolazione delle merci, ma non quella degli uomini. Professore, concludiamo con, appunto, ritornando all'intervista, mi sembra fosse il 1997, pubblicata sulla rivista Passato e Presente. Beh, si tratta di un'intervista a partire dalla quale emerge un vero e proprio profilo dello storico inglese e del suo modo di intendere il lavoro, il mestiere di storico. Quindi le chiedo un ricordo personale, se vogliamo, a partire da quell'avvenimento.
Sì, io effettivamente ricordo quell'intervista come un momento molto, molto importante anche della mia formazione personale di storico, anche se non ero più un giovanotto all'epoca. Le cose raccontate con molta semplicità, come sempre, con il massimo understatement da Eric in quell'occasione, che mi colpirono di più furono quella sua ansia di poter comunicare con un mondo che non fosse esclusivamente quello accademico. Ecco, aveva già rilasciato un'altra intervista, ricordo, due storiche americane, noi tornammo in quella discussione su quello, diceva: i libri di storia rischiano di essere dei libri di professori scritti per professori che gli studenti stancamente si cercano di imparare a memoria e non ne cavano niente. Io cerco di fare qualche cosa di diverso. Questa è una cosa che mi aveva molto colpito. E una seconda cosa che mi aveva molto colpito è che è vera, anche se è estremamente come dire, inferiore ai suoi meriti, però lui diceva: io non sono un grande innovatore, io ho la capacità di cogliere un problema che a un certo punto è diventato maturo nel dibattito storiografico e di lanciarlo e di metterlo appunto sul tavolo perché possa essere discusso e ridefinito anche nei suoi presupposti. E io credo che questa sia una cosa vera, cioè lui aveva la sensibilità, delle antenne straordinarie per cogliere un tema che abbiamo per esempio esemplificato con l'invenzione della tradizione, ma si potrebbe parlare di molti altri, che a un certo punto erano come dei così qualche cosa che affiorava sotto la calma apparentemente stagnante della storiografia ufficiale, e lui la tirava fuori e la faceva diventare qualche cosa di vivo.
Beh, grazie davvero, professore, di essere intervenuto, insomma ci ha fatto davvero molto piacere. La salutiamo e le auguriamo una buona giornata.
Grazie a voi,
grazie,
arrivederci. The wonder of the city, it's the black heart.